popcorn. Ben ritrovati cinecuriosi e ascoltatori di Fuori Aula Network a una nuova puntata di Popcorn. In studio Diana Russo
e Irene Sandroni.
Ciao Irene.
Ciao Diana.
Come vi avevamo anticipato la volta scorsa, che abbiamo parlato appunto di scuole di metodo, oggi abbiamo deciso di fare due chiacchiere su una situazione molto particolare di cui abbiamo sentito parlare anche recentemente, ossia quando il personaggio si impossessa dell'attore che lo interpreta.
Avete mai sentito parlare del fenomeno Joker?
Io direi di sì.
Perfetto.
Direi che è uno degli argomenti anche in voga in questo periodo di premiazioni e soprattutto di Oscar.
Vi stupirà pensare che questo fenomeno va avanti dal 1966, dalle prime apparizioni di Joker sulla TV e poi al cinema.
Però torniamo indietro per noi appassionati di fumetti. Il Joker è un personaggio immaginario che è nato dalla collaborazione di Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson nel 1940 ed è apparso nel primo numero della serie a fumetti Batman, volume 1, che, come tutti sappiamo, è pubblicato dalla DC Comics.
Benissimo, la sua prima apparizione possiamo ritrovarla nel 66 in Batman, film di Martinson. Non so per gli appassionati chi è riuscito appunto a vederlo, dove Joker appare per la prima volta al cinema ed è interpretato da Cesar Romero.
Infatti dal 66 al 68 fu anche uno degli interpreti fissi della serie televisiva, immaginate un po' come si chiamava, Batman.
Per il ruolo del Joker Romero ha rifiutato di tagliarsi i caratteristici baffi e li ha nascosti sotto una pesantissima quantità di trucco.
Quindi io direi che da qui si può anche un attimo intuire da dove sia nata l'idea della maschera del Joker.
Esattamente, si prosegue poi dopo nell'89, famoso anche questo il Batman di Tim Burton, dove arriva il famosissimo Jack Nicholson a interpretare il ruolo. Anche lui dà al personaggio una bella carica emotiva, diciamo, è una trasformazione totale proprio perché il film si concentra di più sul personaggio, un tantino di più, ecco, quindi facciamo dei passi ad arrivare sempre più vicino al personaggio Joker.
Quindi se la genesi di Joker di Jack Nicholson si rifà a quella che è la genesi del Joker all'interno di The Killing Joke, fumetto capolavoro del genere e soprattutto fumetto capolavoro per la genesi di un personaggio qual è quello di Joker, punta tutto non tanto sul fatto che Joker sia un comico fallito, ma sul fatto che Joker sia un criminale incallito e inizia a cambiare e modificare il personaggio dando maggior risalto a quella che è la pazzia e alle idiosincrasie.
Esattamente, c'è da ricordarsi che l'interpretazione di Nicholson ha avuto riscontri positivissimi, tanto da classificarsi al 45esimo posto nella lista dei migliori cattivi secondo l'American Film, quindi diciamo robe non da poco, ecco.
Infatti una delle caratteristiche che ha segnato il personaggio del Joker di Nicholson è sicuramente l'inserimento di quella risata che accentua il suo aspetto psicologico e la sua parte interiore.
Io farei un asterisco perché in questo Batman, Batman stesso è interpretato da Michael Keaton, che poi appunto criticherà in futuro il suo stesso ruolo in Birdman di Narito, non so se l'avete visto, nel 2014 aveva sbancato anche al botteghino, anche quel film insomma all'Oscar e tutto quanto, un bel percorso. Ed è interessante vedere come anche Michael Keaton ha criticato se stesso il suo ruolo da supereroe in supercattivo poi in Birdman. Particolare come gioco.
Teniamoci però la parte dell'affetto verso i nostri personaggi e recuperatevi Birdman se non l'avete fatto, perché non ve ne pentirete assolutamente. Ma dopo il Joker di Jack Nicholson arriva quello che magari è il più conosciuto dalla nostra generazione sicuramente e anche da, forse da quella prima di noi, ossia stiamo parlando del Joker di Heath Ledger nella trilogia di Christopher Nolan dedicata appunto a Batman. La trilogia di Nolan comincia nel 2005 con il primo film, che è Batman Begins, in cui si racconta appunto l'evoluzione di quello che è il personaggio di Batman, quindi la sua nascita rivisitata ovviamente da Christopher Nolan. Ma nel 2008 Nolan con The Dark Knight vuole contrapporre appunto i due personaggi cardine, diciamo, dell'universo DC, ossia Batman e Joker. Heath Ledger segue in modo maniacale la sua preparazione, puntando non solo a quello che è l'aspetto estetico appunto del Joker, ma soprattutto quello che è l'aspetto della della pazzia e quindi la sua parte psicologica più nascosta. Oltre a puntare su quello che è l'aspetto interiore, fa un grandissimo lavoro anche su quello che è il suo fisico. Infatti, trascorse 6 settimane di preparazione isolato in una stanza d'albergo, tenendo un diario in cui annotava tutto il suo lavoro. Conosceva il mondo in cui Joker avrebbe agito e quindi è riuscito a concentrarsi sulla ricerca di una voce iconica, che sicuramente tutti ricordiamo, e su una postura e una camminata che andassero in accordo a quella che è la natura aggressiva del personaggio e anche, diciamo, un po' schizofrenica comunque, basandosi anche su quelli che sono i personaggi di Arancia Meccanica e traendo ispirazione dai fumetti come The Killing Joke, che abbiamo appunto già nominato, Arkham Asylum, che prende luogo in un manicomio, appunto il manicomio di Arkham. Il film, come abbiamo detto, si concentra sulla contrapposizione dei due personaggi, ma in realtà non è proprio vero, perché è stato detto ed è stato studiato, e sono pienamente d'accordo io che ormai l'ho visto un bel po' di volte, il film racconta più l'ascesa di Joker che non l'operato di Batman. Heath Ledger ha definito questo rapporto tra i due una relazione in cui uno non può vivere senza l'altro, e infatti tutto il film è incentrato su Joker che continua a provocare Batman e Batman che, per quanto riesca ad andare oltre i suoi limiti in certi punti, non arrivi mai al punto di ucciderlo, perché non si sa bene perché, insomma, perché sennò avrebbe smesso di inseguire il suo obiettivo. Questa versione nolaniana, diciamo, della rappresentazione su schermo di questi due personaggi è stata abbastanza criticata però dagli amanti dei fumetti, perché comunque è una ricerca molto più psicologica e meno basata sulla violenza di quelli che sono Batman e Joker. Nel 2008 Heath Ledger muore per un'intossicazione provocata da effetti combinati di vari farmaci. Già prima della sua morte si era iniziato a spingere il film per pubblicizzare il personaggio cult, che era parte del film stesso, e successivamente alla sua morte il suo metodo eccessivo è stato sia condannato e sia osannato in realtà dai più. Tanto che la sorella di Heath Ledger, Kate Ledger, ha detto che Heath Ledger non era depresso a causa del Joker, ma lui aveva un incredibile senso dell'umorismo e si era divertito tantissimo a girare il film. Quindi ancora oggi, dopo più di 10 anni, non sono chiare le cause del suo decesso.
Facendo un passo in avanti, troviamo una situazione in cui, proprio dall'interpretazione di Ledger, ci concentriamo molto di più sulla sfera psicologica dell'antieroe. E arriviamo nel 2016, abbiamo Suicide Squad, non so per quanti di voi l'hanno visto o quanti l'hanno apprezzato.
Io no.
Neanche apprezzato.
Non l'ho visto, e mi sono rifiutata.
Niente. Ma interessante in Suicide Squad, che certo è un giocattolone, ma l'idea di base era quella di creare un giocattolo che potesse piacere ai più e che potesse essere abbastanza commerciale, quindi che è andato aspettandosi di più e... mi dispiace per voi, ma non era per voi questo genere di film.
Potevate non andarci.
Esattamente. E qua troviamo la figura dell'antieroe accentuata fino all'inverosimile. I due personaggi su cui mi vorrei concentrare di più sono appunto Joker, quindi Jared Leto, e Harley Quinn. Interessante anche scelta di parole. Harley Quinn è un nome parlante, ha un gioco di parole molto molto sfizioso, e appunto ci riconduciamo sempre al tema della pazzia, della psicosi. Il personaggio compare per la prima volta nel 92, tra l'altro, e non a caso più ci avviciniamo al 2000 più questi personaggi aumentano il livello di psicosi e di pazzia e aumentano il numero degli antieroi. E lei lavorava appunto come psichiatra al manicomio Arkham Asylum e il nome proprio stesso, Harley Quinn, suona come Arlecchino. Infatti nei primi fumetti era definita Arlecchina, questo è interessante come aggancio. Joker invece, la sua controparte Jared Leto, ha dichiarato a Rolling Stones appunto l'ansia di interpretare il ruolo dopo Heath Ledger. Dopo Heath Ledger il ruolo è diventato sacro.
E ci credo.
Esatto, ha aggiunto un peso pazzesco a tutta l'interpretazione, alla figura del Joker. Jared Leto ha deciso quindi di interpretare questo viaggio artistico personale alla scoperta del suo Joker e ha iniziato a vedersi uno sfracascio di film e di videogiochi tutti basati sulla violenza, di cui già appunto ha dichiarato lui stesso: siamo già immersi in un contesto di violenza tale che è impossibile chiudere gli occhi e far finta di niente. E quindi si è preparato guardando solo cose in cui la violenza veniva esasperata fino all'inverosimile, proprio per portare questo personaggio all'estremo, alla completa perdizione. Arriviamo nel 2019, al tanto acclamato Joker di Todd Phillips, quello che è stato candidato anche a svariati premi Oscar.
E non solo, oserei dire.
Esatto, è stato osannato dalla critica o criticato dalla critica. Non c'è nessuno, bene o male, che è riuscito a mantenere un'opinione critica obiettiva senza osannarlo o criticarlo fino all'inverosimile. Non esiste un parere oggettivo, sembra, su questo film. E io posso dire di aver avuto la fortuna di vederlo in anteprima a Venezia e con la mia associazione, e abbiamo fatto un bel lavoro appunto di recensioni, per cui appunto vi porto la recensione fatta a settembre su questo film. Il film, insomma, bisogna spenderci due parole, perché è un prodotto interessante, è un prodotto complesso, non è alla portata proprio di tutti quanti, a mio modesto parere.
Infatti io sono andata a vederlo con mia madre, e alla fine del film mia madre mi ha chiesto, visto che io comunque ho una personalità molto calma e molto pacata: ma Diana, ma ti è piaciuto questo film? Ti piacciono questi generi di film? E io l'ho guardato e ho detto: mamma, ma certo che mi piacciono questi generi di film. E quindi presumo che mia madre rientri nella categoria di persone che non hanno colto appieno, diciamo, tutte le citazioni e gli omaggi di Joaquin Phoenix.
Insomma, il Joker è interessante appunto perché è stato scritto intanto a quattro mani con Scott Silver e Todd Phillips, il regista, e riscrive una genesi del villain più noto appunto dei fumetti, e calca molto sull'idea corrotta e senza speranza della società. La città assediata dai rifiuti urbani, la diffusa incapacità di generare empatia fra le persone, i danni di una politica tutta basata sull'abbattimento dei costi sociali, l'indifferenza verso gli emarginati, la rivolta sociale e la violenza di genere diventano qui il terreno ideale per la genesi appunto del male nella sua più devastante irrazionalità. E suggeriscono visioni ben poco serene per il prossimo futuro, perché anche se le scene e i costumi richiamano un immaginario temporale tra gli anni 70 e 80, è piuttosto chiaro che appunto ci si riferisca ad oggi, e tutti quanti ci abbiamo empatizzato molto con la figura e abbiamo rivissuto scene che abbiamo, penso, tutti visto almeno una volta nella vita, purtroppo. A dare corpo e carne ai mostri interiori del personaggio principale è appunto questo straordinario Joaquin Phoenix.
Che poi, se mi permetti un appunto, direi più corpo che carne, vista la sua forma, insomma.
Più pelle e ossa. Che piega letteralmente il suo fisico nella costruzione di una maschera tragica e inquietante che difficilmente si era vista al cinema. Senza nulla concedere appunto allo spettatore, il film usa un linguaggio duro, diretto, dove la brutalità e le esplosioni di violenza sono un continuo pugno nello stomaco, e il commento sonoro ondeggia tra paurosi pad nelle zone del basso e citazioni irriverenti della canzone americana. Da qui le interpretazioni sono molteplici. A me piace appunto soffermarmi sulla continua citazione, il continuo omaggio che si fa alla figura di Charlie Chaplin e in generale alla comicità classica americana. Anche il fatto stesso della figura di De Niro, della presenza di De Niro, aiuta ad omaggiare, a citare tutta la grande comicità dell'America, della storia del cinema americano. Insomma, Chaplin è comunque un emblema della comicità appunto americana post-depressione, e lo ritroviamo in tutto il suo splendore nella scena del cinema dove Arthur si intrufolerà per parlare con il presunto padre Thomas Wayne, e ci sarà appunto la proiezione di Tempi moderni di Chaplin, che è un film del 36, pazzesco anche lì. Un'altra cosa su cui il film gioca molto, ad esempio, è la cosiddetta risata antifrastica. Cos'è la risata antifrastica?
Non lo so.
E sarcastica, ecco. La risata antifrastica e sarcastica, chi ha fatto il liceo da poco se lo ricorderà forse, la ritroviamo nella letteratura novecentesca e soprattutto nell'umorismo pirandelliano. C'è a chi piace, a chi no. Ma nella Vecchia Signora, non ci crederete mai, questo umorismo viene portato all'inverosimile, e c'è appunto questa immagine di questa signora tutta ghindata, tutta truccata, che all'inizio fa molto ridere perché è una signora anziana, quindi vedi una signora anziana troppo truccata, all'inizio ridi, Dopodiché ti avvicini e vedi che appunto dietro questa maschera si nasconde una tragedia. Appunto questa signora rappresenta tutta una serie di fattori che poi l'hanno portata a trasformarsi, a mascherarsi in questa maniera. È una specie di maschera di disperazione. Quindi il concetto è appunto di fermarsi dall'avvertimento del contrario, e quindi alla risata crassa. Avvertimento del contrario è il momento in cui vedi una cosa che ha una cosa che non c'entra niente addosso, e a quel punto ridi, risata crassa, e uomo che inciampa sulla buccia di banana, risata. Dopodiché, se ci si avvicina e ci si accorge che l'uomo inciampato sulla buccia di banana, ad esempio, è un poveretto che ha perso tutto durante quella giornata, inciampa anche, e dall'avvertimento del contrario passi al sentimento del contrario, smetti di ridere superficialmente per poi passare al sorriso amaro. Penso che con questa similitudine e questo racconto della vecchia signora si possa rappresentare bene il tipo di risata che viene rappresentato in Joker. È questo appunto che genera tutto il film, questa risata che all'inizio è all'avvertimento del contrario. Quanti di voi in sala hanno riso per battute, per Joker che va a sbattere, Arthur che va a sbattere sulla porta, cose che inizialmente ti generano ilarità, dopodiché vedi tutta la storia del personaggio ed è tragica, e di conseguenza passi a tutto questo sentimento del contrario che rivoluziona tutta quanta la trama del film.
Prima avevi menzionato la presenza di Robert De Niro. Io direi che c'è anche da dire che il film è un grandissimo omaggio a quello che è Taxi Driver.
Sì, nella comicità di parola, in effetti, il richiamo è palese, insomma, nel gioco dell'improvvisazione. Ricordiamoci che in questo film De Niro interpreta proprio un conduttore televisivo che gioca con le parole e quindi con l'improvvisazione proprio avvezzo. Di conseguenza è un richiamo che avviene abbastanza automatico e più.
Però c'è anche da dire che per portare sullo schermo un personaggio ricco di sfumature, umano, perché alla fine, secondo me, è il Joker più umano che sia stato mai rappresentato, anche perché Joker diventa Joker solamente dopo un certo punto. Lui all'inizio non indossa la maschera, non si trucca, se non solamente per andare a lavoro, perché faceva il clown fondamentalmente.
Esattamente, c'è una vera e propria metamorfosi del personaggio durante il film che ci rappresenta un essere umano in crisi e che denuncia una società novecentesca che va avanti dal Novecento ad oggi, dell'estrema propaggine appunto della rivoluzione industriale, quindi la mercificazione della carne e tutta la conseguente poi espulsione dell'uomo dalla società, e si vede bene sia in tempi moderni del 36 che viene omaggiato che qui.
Infatti, come stavo dicendo, per portare sullo schermo un personaggio così ricco di pazzia c'è bisogno di fare un lavoro impressionante, e infatti Joaquin Phoenix ha fatto un lavoro incredibile su se stesso. Si racconta che è spesso stato duro con tutte le persone presenti sul set, perdeva molto il controllo, lasciava di sasso gli altri membri del cast con le sue uscite, e quando una cosa andava come non voleva lui era persino in grado di lasciare il set all'improvviso con una scena a metà e lasciare incompiuta la sua opera giornaliera. Però tutto questo rigore non era rivolto, diciamo, a coloro che hanno lavorato sul film, ma su se stesso. Infatti Phoenix ha interiorizzato moltissimo la personalità di Arthur e di Joker, diciamo. Robert De Niro ha citato, parlando dell'interpretazione di Phoenix, che Joaquin era intenso in tutto quello che faceva. È un professionista esemplare, come esattamente dovrebbe fare ed essere un attore. Invece il regista Todd Phillips ha sempre detto che il ruolo di Arthur Fleck poteva essere solamente dato a Phoenix, nonostante ci siano stati numerosi momenti di tensione e disaccordo tra i due, anche perché prima abbiamo criticato, tra virgolette, la forma di Phoenix, ma all'inizio il regista voleva che Joaquin dimagrisse per la parte. Phoenix disse: non sono d'accordo, e in realtà abbiamo potuto vedere sullo schermo che perse ben 23 kg per entrare nel personaggio. Cosa molto divertente, perché durante un'intervista con Jimmy Fallon, Jimmy Fallon appunto ha chiesto a Phoenix: Joaquin, come hai fatto a riprenderti dopo aver girato il film? Ti vedo molto in forma. E Phoenix gli ha risposto: mangiando tutto quello che trovavo. Quindi direi che questa può essere la sintesi del suo lavoro e della sua dedizione nella nella buona riuscita di questo personaggio, ecco.
È anche un bel messaggio mangiare tutto quello che si può, eh. Joker è interessante perché mette in scena un doppio, mette in scena soprattutto il personaggio Joker, ma un personaggio Joker che è antifrastico al personaggio piccolo di Bruce Wayne. Bruce Wayne, il bambino, nella scena in cui compaiono entrambi, sono vestiti alla stessa maniera con gli stessi colori. Uno è un bambino che a cui è stata portata via appunto tutta la gioia dell'essere bambino, non sorride mai. L'altro è un adulto a cui è stata portata via l'infanzia da atti osceni e traumatizzanti, e che poi l'ha portato a diventare quello che è, un bambino mai cresciuto. Interessante questa contrapposizione e ci fa anche pensare. Bene, abbiamo concluso qui anche questa puntata.
Joker ci è piaciuto tantissimo, e appunto su questa tua conclusione della contrapposizione tra Bruce Wayne bambino e Joker già adulto, vedremo un po' come andrà a finire questa relazione, se andrà a finire in un qualche modo o se questo film rimarrà un unicum, diciamo.
Assolutamente, siamo impazienti di vedere dove andremo a parare. Ci sentiamo al prossimo appuntamento, e dove l'argomento lo lancio?
Ma lanciamolo l'argomento.
Lanciamo il popcorn. L'argomento sarà Chaplin e il sonoro, il dramma.
Va bene amici, grazie per averci ascoltato e a presto. Detroiters make it milk for lunch.